E poi nel pomeriggio si proponeva qualcosa di più distensivo, per modo di dire distensivo, però non c'era più il contenuto, diciamo, come al mattino, perché lo scorso anno, ad esempio, abbiamo proiettato una serie di film che si rifacevano alla tematica del mattino, poi che fossero film leggeri, un altro discorso, ma erano comunque dei film, cioè, anche perché poi si creava il buio, molti dormivano, quindi era molto rilassante. L'anno prima, non mi ricordo più cosa si facesse nel pomeriggio. Ah, c'erano interventi delle psicologhe, sì. Quest'anno invece lavoreremo sia al mattino che al pomeriggio. Perché? Perché volendo fare un capitolo al mese, non si può esaurire un capitolo di Giovanni in una riflessione, e quindi abbiamo bisogno di due momenti, ma non è soltanto per questo, non è per questione pratica, è anche una questione di contenuto, nel senso che una giornata di ritiro mi sembra che sia giusto dedicarla tutta alla parola, quindi è vero, è un lavoro, è un ritiro, cioè è una preparazione, in qualche modo un approfondimento, è un lavoro, ecco, quindi chi è disposto a lavorare molto una domenica al mese è il benvenuto in questa casa. Come viene svolta la giornata? La giornata è la si sa, adesso lascio il contenuto, poi ci sarà un momento di silenzio e richiedere proprio il silenzio, nel senso che è un momento da viversi nell'ascolto della parola, perché nella parola che adesso leggiamo è Dio che ci parla. È Cristo, Gesù che ci parla e nella preghiera noi rispondiamo a questa parola. È un dialogo, se no diventa un monologo o di Dio o nostro. Quindi il silenzio è, diciamo, l'alveo dove far risuonare la parola. E poi ci sarà la messa, l'Eucaristia a mezzogiorno, poi nel pomeriggio riprenderemo, adesso vediamo l'ora, riprenderemo con la seconda parte del Vangelo di Giovanni. Bene, penso di aver detto tutto. Ci fermiamo su Giovanni. E qualcuno avrà detto, e sicuramente qualcuno ha detto, perché lo so, ma proprio Giovanni. Giovanni è un Vangelo tosto. Non dico difficile, perché nelle cose di Dio non esistono le cose difficili. È un Vangelo complesso, un Vangelo molto molto denso, un Vangelo per iniziati. Voi sapete che nella tradizione, anche della Chiesa primitiva, ai neofiti, cioè a chi si stava avvicinando al cristianesimo, veniva proposto il Vangelo di Marco, perché Marco è breve, perché Marco è immediato, perché Marco è semplice, è essenziale, usa pochissime parole, un vocabolario molto semplice. Se voi date a un neofita Giovanni lo perdete subito, nel senso che di colpo. E allora, in qualche modo, però siamo ormai avanti come percorso e penso che sia utile anche fare un pochino di fatica e buttarci dentro a questo evangelista incredibile. Terremo lo schema della lezione. Lezione vuol dire tre momenti, essenzialmente tre momenti. Voi la sapete, adesso non possiamo dire tutto, ecco. Ma la lezione è stata in qualche modo, è un percorso spirituale sulla parola, maturato fin dal Medioevo. Guigo il Certosino, siamo nel XII secolo, ha in qualche modo definito i gradini per una preghiera della parola. E questo percorso contempla più momenti. Io vi lascio i quattro principali, sono solo quattro, anche se in realtà vari maestri spirituali ne indicano anche altri, ma Martini, che ci ha lasciato da poco, il Cardinal Martini, che è stato, diciamo, l'iniziatore di una lezione in Italia, e dobbiamo dire a lui se la lezione ha preso piede in qualche modo, ha individuato essenzialmente tre gradini. Lui proponeva ai giovani anche in Duomo tre gradini essenziali, il terzo che conteneva anche il quarto. La lezio, vero e proprio, la meditatio e la contemplatio. E lui faceva rientrare nella contemplatio anche l'oratio, la preghiera conclusiva. Quindi, lectio, meditatio, contemplatio. Cosa vuol dire? Vuol dire, anzitutto, leggere la parola, meditare la parola e contemplare la parola. Ecco, entriamo nel vivo. Perché si vuole proporre un ritorno alla parola? Perché se non partiamo dalla parola non arriviamo nella vita spirituale. E quando parlo di vita spirituale parlo di vita, perché non esiste la vita e la vita spirituale. La vita spirituale è la vita del cristiano. Non c'è vita spirituale se non si parte dalla parola. E c'è da chiedersi come mai in 50 anni dal dopo concilio non si è ancora entrati in questa mentalità, cioè far propria questa idea che se non si parte dalla parola non si giunge da nessuna parte. Perché parlo del concilio? Perché il concilio, nella Dei Verbum, nella prima costituzione approvata tra l'altro, si dice che tutta la spiritualità del cristiano, e la predicazione soprattutto, deve partire dal Vangelo. Dal Vangelo, che poi vuol dire parola, perché anche l'Antico Testamento parla di Cristo. Del Vangelo. Quindi c'è da chiedersi, la Chiesa oggi si domanda, e oggi abbiamo il sinodo in corso, si domanda cosa ne è stata di questa indicazione, cosa abbiamo fatto di questo invito. In 50 anni la parola di Dio, il Vangelo, è diventato pane quotidiano per i fedeli? Beh, la risposta è scontata. No. Ma personalmente io continuo a chiedermi su cosa ci fondiamo, da cosa partiamo. Cioè, se la vita del cristiano è la vita imbevuta di Cristo, beh, come facciamo a imbeverci di Cristo? Cioè, la nostra vita, le nostre relazioni, le nostre parole, il nostro modo di pensare, il nostro modo di relazionarsi, dove attinge la novità, che è la novità cristiana? Dove nasciamo come cristiani? Ok, il battesimo. E poi? È un tema, non è il nostro tema di oggi, ecco, volevo solo partire da questo, meriterebbe di fermarsi su questo punto, ma veramente nella Chiesa e oggi soprattutto, anche le nostre comunità cristiane, parrocchiali, di fede, la grande disattesa è la parola. Ma se non c'è la parola non c'è nulla. Anche l'Eucaristia senza parola non è pienamente Eucaristia, e viceversa. Sono due mense a cui dobbiamo cibarci, e le due mense sono sullo stesso piano. Non è che l'Eucaristia sia più importante della parola. È passata questa idea che l'Eucaristia sia più importante della parola. Ma sono due mense alle quali bisogna nutrirsi. C'è, è passata abbastanza l'adorazione eucaristica. L'adorazione della parola? La contemplatio c'è della parola. Quanto tempo dedichiamo ogni giorno alla parola? 10 minuti? Un'ora? Non ho tempo, è difficile, non capisco, non so più dove l'ho messa. E beh, seconda cosa che volevo dire così a modo di introduzione, poi entriamo nel nostro brano, è un rischio che si vive quando si entra nella parola, cioè come accosto la parola? Cioè, quando apro la parola e leggo la parola, la prima domanda che mi faccio qual è? Io credo, penso che la prima domanda che ci poniamo è questa: cosa dice a me questa parola? Cioè, il tentativo è quello di capire la parola. Capire la parola, comprendere la parola. Prima, noi violentiamo la parola, passatemi il termine forte, noi violentiamo la parola chiedendo alla parola cosa mi dice questa parola. Cosa dice a me oggi questa parola? Ecco, porsi questa domanda vuol dire fare un atto di violenza, perché non è l'atteggiamento giusto verso la parola. È per questo che alla fine si dice, ma è difficile. Ma io non capisco. Allora, a forza di non capire la parola, si lascia la parola. Certo, non capisci, ma per me è un libro. Aprire la Bibbia è assurdo, non capisco niente, tanto male. E questa è la fregatura. Perché la parola non va capita, non va compresa, anzitutto. Perché avere questo atteggiamento è un atteggiamento di violenza. Perché? Perché la Bibbia, la parola, la scrittura è una persona. È Cristo che si rivela. Ma tu, una persona, non ci stai assieme per capirla, innanzitutto. E se non la capisci, te ne vai. A una persona stai assieme per stare assieme, per vivere una relazione, per vivere una comunione. Allora, non siamo noi i protagonisti quando leggiamo la parola. È questo che dobbiamo metterci in testa. Non sono io che leggo la parola e devo capire la parola e devo vivere la parola che ho capito. No, io sto sulla parola. La parola è una persona che se la tratto con amore, con umiltà, lei si rivelerà a me. Cioè mi comunicherà il suo mistero, mi impregnerà di sé. Noi abbiamo identificato la parola col significato, no. Parola vuol dire comunione e la comunione è una questione di cuore. E questo vuol dire che si comprende, si vive la parola soltanto col cuore, non con la testa. Noi abbiamo fatto della parola di Dio una questione di testa, di capire. Ma è una persona che si rivela a me, che crea comunione standoci assieme. Per questo che bisogna stare sul testo anche tanto tempo. Senza paura di capire, comprendere. Comprendere vuol dire buttare dentro, comprendere. E invece siamo compresi dalla parola, siamo introdotti nella parola. E la parola è una persona. È un momento della comunione in cui siamo fatti suoi e lui ci raggiunge con la sua parola. E questa è una cosa molto importante. Adesso non abbiamo tempo a fare tutto questo perché se no ci porta via. Però avremo modo di dirlo, ecco, anche nei prossimi incontri. A trattare la parola con molto rispetto. Trattare la parola con umiltà, aspettando che sia lei a portarci in sé. Non bisogna mettersi in testa un trittico, no? Tre momenti. Noi solitamente trattiamo la parola in questo modo: leggo la parola, capisco la parola, vivo la parola. Cioè, in ultima analisi, vivo ciò che ho capito. Quindi se non capisco niente, non vivo niente. Invece la tradizione, i padri, la tradizione per 2000 anni continuano a dirci che leggere la parola, stare sulla parola, quindi leggerla, ma leggerla nel senso che mi sto relazionando con una persona, lo ascolto, lo leggo, lo rileggo, perché è il momento in cui lui mi fa suo, il mio cuore si inzuppa della parola in questo modo, vivo la parola e soltanto vivendo comprenderò la parola. Capite che c'è un abisso a questo punto tra il nostro modo di pensare e quello della tradizione. Si capisce, si comprende soltanto ciò che si vive, che si ama. Invece noi vogliamo prima capire e poi amare, mettere in pratica, no? Prima si mette in pratica la parola e poi, praticando la parola, la si capisce, la si comprende. Tutto il Vangelo, in fondo, va in questa direzione. Quante volte Gesù dice delle cose ai suoi discepoli, i suoi discepoli non capiscono una mazza, il Vangelo di oggi è questo, e poi, dopo che la parola si compie sulla croce, si ricordavano delle parole, capirono la parola, certo, alla fine. Si vive solo ciò che scaturisce dal cuore, non dalla testa. Perché per tutta la nostra catechesi, il nostro predicare, non fa nulla, non scalfisce nulla? Perché noi continuiamo a far passare sulla gente soltanto messaggi, contenuti, dottrine, ideologie, ma non tocchiamo i cuori. Noi diciamo tutto su Cristo e su Gesù alla gente, ma la gente non se ne fa niente. Perché? Perché non li tocchi il cuore. È il cuore che ha bisogno. Con la testa non vai in nessuna parte, anzi è pericolosissimo comprendere il Vangelo con la testa. Anzitutto, la prima cosa che ti dice, ma io queste cose le so, ma non riesco a vivere. Ma le so tutte, e so benissimo il Vangelo. Sapete chi sapeva benissimo il Vangelo? Conosceva il Vangelo nel Vangelo, cioè chi conosceva Cristo, perché il Vangelo è Cristo? I demoni. Facevano delle splendide professioni di fede, sapevano tutto, la dottrina la sapevano i demoni, ma il demonio non ha cuore. Noi continuiamo a lavorare sulla testa delle persone, nella testa delle persone, dottrine, belle frasi, contenuti, menù splendidi, ma la gente non è sazia, non se ne fa niente. Perché? Perché non gli tocchi il cuore. Ecco perché è importante che la parola tocchi il cuore, imbeva il cuore, inzuppi il cuore. E beh, allora a un certo punto tu la vivrai quella parola. Va bene. Entriamo in Giovanni. Io dovrei fare una lunghissima introduzione su Giovanni, ma non la faccio. Perché? Perché se no passiamo la mattinata a fare introduzioni e non arriviamo al dunque. Teniamo solo presente una cosa: Giovanni è l'ultimo evangelista, il quarto, ma non soltanto come lo troviamo nel Vangelo. Giovanni scrive intorno al 100 dopo Cristo, quindi sono 70 anni che Gesù è morto. Ormai abbiamo, la Chiesa è costituita, le comunità cristiane sono sparse nel mondo conosciuto. Giovanni cosa fa? Non racconta cosa è successo, ma dove porta, se credi, a ciò che è successo. Cioè Giovanni dice: ti faccio vedere attraverso il mio Vangelo, ti racconto, ti dico ciò che il Vangelo provoca in te se credi al Vangelo. Ad esempio, in Giovanni voi non troverete l'istituzione dell'Eucaristia, che è una cosa molto importante, l'istituzione dell'Eucaristia, voi in Giovanni non la troverete, ma troverete la lavanda di piedi, capitolo 13. Ma cos'è la lavanda di piedi? E dove porta l'Eucaristia? Allora, mentre gli evangelisti sono tutti intenti a dire le giuste parole di Gesù nell'ultima cena, l'istituzione, anche Paolo lo farà, Giovanni dice no, A me non interessa, perché? Perché l'hanno già detto. A me interessa il secondo momento, dove porto, cosa vuol dire fare Eucaristia? Cosa vuol dire fare comunione? Vuol dire farsi mangiare. Cioè, se l'Eucaristia è mangiare l'amore, una volta che hai mangiato l'amore, dove ti porta questo? E beh, diventi ostia, diventi pane da farsi mangiare, da farsi distruggere. Questo è l'obiettivo dell'Eucaristia. L'Eucaristia, la rifare comunione vuol dire entrare in comunione con gli altri. Ma se non entri in comunione con gli altri, dice Giovanni, tu, l'Eucaristia che hai fatto, non ti serve assolutamente a nulla. Paolo dirà, è una condanna, ti stai mangiando la condanna. Cioè l'Eucaristia serve, diciamo, soltanto nel momento in cui ti fai mangiare dagli altri. Questo vuole dire Giovanni. Vedete, Giovanni va oltre, è tutto simbolico Giovanni, e lavora su un altro piano, non su un piano solo. C'è il piano storico, molto lontano, molto sotto, che lo evinciamo dai sinottici in realtà, poi primo piano, secondo piano, terzo piano, quarto piano, e ci porta ad altezze vertiginose, tanto che il simbolo di Giovanni è l'aquila, che vede tutto dall'alto, con un colpo d'occhio soltanto, e vede molto bene dall'alto. E il punto di vista per Giovanni, cioè il punto di vista di Dio sul mondo, per Giovanni è la croce, perché per Giovanni la croce è la gloria di Dio. È tutto, è il punto di vista sul mondo. E allora Giovanni ci vuole portare lì, vedere, guardare il mondo, le situazioni, le relazioni, tutto, dalla croce, cioè dall'amore. Fuori dall'amore nulla ha senso, tutto si perde. E tu hai vissuto in vano. Una vita non spesa nell'amore è una vita in vano. Vano. Giovanni inizia con un inno, il suo Vangelo, un inno che è famoso, che va sotto il nome di prologo, e il prologo di Giovanni probabilmente era un inno che circolava già al tempo di Giovanni, negli ambienti gnostici. Giovanni cosa fa? Lo prende e lo ristruttura in maniera cristiana e ne fa un inno, che è la porta d'ingresso al Vangelo, è un arco attraverso cui si passa, e se non comprendiamo il Vangelo, cioè se non ci lasciamo comprendere dal prologo, scusate, non comprenderemo il Vangelo, cioè non entreremo nel Vangelo. Quindi il Vangelo il prologo è come una sorta di overture, no? Cioè all'inizio di una sinfonia dove c'è già tutto. Il musicista in qualche modo mette tutti gli elementi che si troveranno poi dipanati lungo la sinfonia, no? In questo primo momento vengono accennati tutti i temi, quindi in un concentrato densissimo Giovanni in 18 versetti racchiude il suo Vangelo e poi ti dice, se vuoi adesso continua, e tutto quello che leggerai nei miei 21 capitoli non fanno altro che sviluppare questi 18 versetti. Quindi pensate cosa c'è in quei 18 versetti. Ed è il lavoro di stamattina. Vogliamo entrare in questi 18 versetti. È un inno, è un canto, praticamente, è poesia, è un'opera poetica, perché soltanto la poesia riesce a dire la realtà. Per questo che i poeti sono gli unici che vedono bene la realtà, perché hanno anche le parole per dire la realtà. A volte a noi ci mancano le parole, vorremmo dire qualcosa ma ci mancano le parole, i poeti ce l'hanno e riescono a dirlo. Quindi il prologo, questi 18 versetti, sono un'opera poetica, viene espressa in poesia. La poesia non è semplice, abbiamo bisogno di chiavi di lettura, cercheremo di acquisirle, però teniamo sempre presente che quando leggiamo la parola, tutto quello che leggeremo oggi, mattino e pomeriggio, è Cristo che ci parla, è Cristo che vuole raggiungerci, è Cristo che vuole comunicarci sé, non siamo noi i protagonisti, è Cristo il protagonista del Vangelo, del prologo, è Lui che ci sta parlando. L'unica cosa che ci viene chiesto non è di capire, ma di metterci in ascolto, di lasciarci inzuppare il cuore del suo mistero, perché l'intento non è un significato, ma è un mistero. Il mistero inzuppa il cuore, e col nostro cuore poi ameremo fuori di qui. Il nostro cuore risplenderà, il cuore è il simbolo della persona, quindi saremo luminosi perché ci siamo lasciati raggiungere dalla sua parola. Capite che se non accostiamo il Vangelo, di cosa risplendiamo? Se la parola non ci raggiunge ogni giorno, se non stiamo, non dico ore, ma almeno un pochino su questa parola ogni giorno, alla gente, fuori nel mondo, come cristiani ovviamente, cosa portiamo? Portiamo noi? Di cosa siamo imbevuti? Il nostro modo di pensare, di ragionare, le nostre scelte, le nostre relazioni, da cosa scaturiscono? Dal nostro cuore, ma se il nostro cuore è vuoto, elargiremo il vuoto che abbiamo dentro. Se uno è vuoto, darà il vuoto, anche se parla tanto, anche se è molto bravo a parlare, saranno parole vacue, e la gente di parole vacue sta morendo. Si sta morendo di insignificanza. Ora, se il cuore non è pregno di significato, cosa dai? Il significato è l'amore, e soltanto una parola può darti questo amore. Allora, io penso che questi ritiri che facciamo avessero almeno, come portassero almeno il fermarsi 10 minuti ogni giorno sul Vangelo, è successo un miracolo. Perché 10 minuti abbiamo permesso a Cristo di stare con me. Giovanni 1, 1-18. Leggo la traduzione nuova, che poi non differisce tanto dalla quella del 74, ma sul foglio avete anche la traduzione nuova. Ecco, se volete, chi non ha la traduzione ultima del Vangelo e della Bibbia, ci stiamo avvicinando a Natale pian piano, ecco, fatevi un regalo per Natale poi. Regalatevi una Bibbia con l'ultima versione del 2008. Col computer siamo sempre pronti anche con l'iPhone, no? Siamo sempre pronti ad avere l'ultima versione. Beh, la Bibbia abbiamo quella del preconcilio ancora un po', no? La si toglie dalla impolverata dalla libreria con, no? Della nonna, che bella questa. Sì, però forse un linguaggio un pochino più, no? In principio era il Verbo. E poi la CEI non va veloce come Apple, no? Che ogni 2 settimane cambia, no? 74, 2008 sono passate, quindi è anche facile aggiornarsi, ecco, no? Seguendo i tempi della Chiesa. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio. Il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni e gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me e davanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. È una bomba, è un concentrato teologico. Pensate che ci sono autori nella storia che hanno dedicato una vita soltanto a questi 18 versetti e hanno pubblicato tomi su 18 versetti. E quindi è un mistero questo, quindi per quanto ci si possa fermare non si potrà mai. Quindi noi abbiamo la presunzione in un'ora di commentarlo. Però la parola è questa, la parola ci permette di entrare nel mistero, capite? Non è capire, ma è permettersi il lusso, in qualche modo, di farci ospitare in questo mistero. Noi stiamo entrando in un mistero e rendiamo soltanto grazie di poterlo fare. E Lui non mancherà di illuminarci il cuore. Parto da un aneddoto, che forse ho già raccontato in passato, ma a ripetere giovane. Si dice che l'imperatore Federico II di Svevia, siamo intorno al 1200, se non sbaglio, si dice che fosse un grande esperto di lingue, era appassionato di linguaggio e di storia delle lingue. E quindi lui a un certo punto si è fatto una domanda: ma come si fa a sapere qual è la lingua originaria dell'uomo? Cioè, lui è convinto che ogni bambino impara la lingua perché è immerso in un contesto. Quindi un bambino italiano in una famiglia italiana imparerà l'italiano, uno francese così, uno tedesco così. Lui dice, ma quale sarà la lingua? Cioè, se nessun bambino venisse in qualche modo influenzato, ci sarà pure una lingua originaria. Cosa fa? Lui poteva fare. Ha preso 7 bambini neonati, li ha strappati alla madre subito, e senza che la madre rivolgesse loro una parola, li ha affidati a 7 nutrici diverse, in parti diverse dell'impero, e con soltanto un'indicazione, detto, trattateli con amore, dateli tutto di ciò di cui hanno bisogno, carezze, abbracci, nutriteli con i cibi più raffinati man mano che crescono, ma non rivolgete loro una parola. Ora, quando arriveranno all'età della parola, noi scopriremo qual è la loro lingua. Ebbene, l'esperimento durò molto poco, non è una leggenda, è vero. Durò molto poco perché i bambini morirono quasi subito, tutti e 7, perché l'uomo vive della parola che gli si rivolge. Noi siamo fatti per la parola, noi viviamo perché ci si rivolge la parola, perché qualcuno ci ha rivolto la parola. Karl Rahner, un grande teologo, pubblicò un libro proprio, Uditori della parola, si intitolava, proprio per dire che l'uomo è uditore della parola, noi siamo fatti per la parola. Vi ricordate in Genesi? Come ha fatto a creare l'uomo? Pronunciando una parola, sia l'uomo, facciamo l'uomo, e l'uomo fu, cioè noi siamo nati da una parola. Ora, se non ascoltiamo la parola degli uomini, moriamo, ma se non ascoltiamo la parola di Dio, noi moriamo. Non se non ascoltiamo la parola degli uomini, moriamo fisicamente, se non ascoltiamo la parola di Dio, la sua parola, moriamo in un altro modo, non biologicamente, ma in un altro modo, viviamo di vita morta, in qualche modo. Ma entriamo nel testo. Ecco, questo penso che possa essere utile per quelle cose che diremo. Vediamo i primi due versetti. In principio era la parola, e la parola era presso Dio. E il verbo era Dio. Ecco, uso parola al posto di verbo, stessa cosa. Però forse per rendere meglio l'idea. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. No, fino al 2. Egli era in principio presso Dio. Allora, in principio era la parola. Giovanni ci sta dicendo che cosa c'è in principio di tutto. Voi capite che ciò che è in principio è anche la fine. Anzi, lui dice, in principio era, quindi vuol dire che c'era già prima del principio. Qui Giovanni sta cercando di usare parole umane per esprimere l'inumano, cioè il mistero. Allora cerca di usare parole. Dice, cosa c'era in principio di tutto? Anzi, cosa c'era prima del principio di tutto? Cioè da sempre. C'era la parola. Non c'era il caos, non c'era la confusione. Quello verrà dopo. Ma principio di tutto è la parola. Ma cos'è la parola? Etimologicamente parola, non so se siete mai fatto caso, ma ogni tanto trovare scorgere l'etimologia delle parole può essere utile. Da paraballo, da cui parabola, vuol dire gettare innanzi. La parola cos'è? È ciò che viene gettato avanti da chi parla. Cioè, se ci pensate un attimo, noi ci facciamo conoscere, noi siamo la nostra parola. Noi con la nostra parola ci facciamo conoscere, noi gettiamo fuori di noi la parola finché gli altri l'accolgano e sappiano chi siamo. Gettare fuori vuol dire. Con la parola noi ci proponiamo, ci esponiamo, ci offriamo, ci doniamo, in modo che gli altri possa accogliere, dialogare, interloquire e farci vivere, perché noi viviamo di parole, abbiamo detto, che l'altro ci rivolge. E guardate che questa parola ce l'hanno soltanto gli uomini. Le bestie non ce l'hanno. E questa la dice lunga sul fatto che siamo stati creati a immagine e somiglianza della parola. Le bestie non sono state create a immagine e somiglianza della parola. Siamo gli unici a parlare. Quindi al principio di tutto, prima di tutto, c'era la parola che gettava fuori sé. Ma sé di chi? Il sé della parola. Che poi Giovanni chiamerà amore. Quindi l'amore è la parola e la parola è l'amore. Usiamo un altro termine, chiamiamolo pure Dio. Ma Dio è la parola, è colui che fin dall'inizio si butta fuori, si getta fuori. Capite cosa c'è all'inizio? C'è un principio, c'è un essere che vive soltanto gettandosi fuori, dandosi soltanto, uscendo soltanto, è parola. Io spero che riusciate a entrare, no, in questo. Io penso che se entriamo ci si spalanca un mondo. All'inizio c'è questo principio splendido di questa entità che vive soltanto, che esiste, che è soltanto nella fuoriuscita di sé, nel dono continuo di sé, la parola. Guarda che Giovanni non poteva usare termine più indicato per esprimere l'amore. Poi sarà Giovanni stesso che nella sua prima lettera, capitolo 4, versetto 8, dirà che Dio è amore. Adesso dice Dio è parola. Perché l'amore che cos'è? L'amore è fuoriuscita di sé, è dono, è consegna, come la parola. E con la parola si comunica. Comunica sé. Perché dono. Quindi Dio non può non essere la parola. Dio non può non donare. Non può non offrirsi. E così, il suo principio è questo. Ma noi siamo nati dalla parola. Quindi viviamo lo stesso principio. Viviamo soltanto come parole. Noi siamo parola in quanto destinati, fatti per uscire, comunicarci, donarsi, mettersi nelle mani degli altri, così. Siamo fatti per l'amore. Alla fine uno che parla non dice delle cose, dice se stesso. Per quello che vi dicevo, che se uno è vuoto, comunicherà il vuoto. Se uno è banale, quando parla, comunicherà la sua banalità. Quindi Giovanni, nel dire che Dio è parola, fa una scelta ben precisa e dire che l'uomo è destinato all'intelligenza, alla libertà, all'amore, alla comunione, al dono, alla comunicazione. Perché? Perché siamo stati creati da questa parola. Noi siamo divini, perché siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, siamo Dio, in qualche modo siamo Dio, e viviamo soltanto in questa ottica, come parola. Come consegna, come amore. 3, 4. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Ora vediamo il rapporto parola e creazione. Tutto è stato fatto per mezzo della parola. Beh, d'altra parte Genesi ci dice che Dio disse sia la luce, sia la terra, sia la creazione, siano gli alberi, siano tutto, no? Ha fatto tutto con la sua parola, ha detto e tutto fu. Ma noi facciamo parte di questa creazione. Perché Dio è amore, quindi Dio quando parla non può che donare, abbiamo detto, e dona il bene, dona l'amore, dona la possibilità, la vita. C'è un racconto ebraico che dice una cosa molto bella, dice che un midrash ebraico dice Dio ha creato tutto, quindi la creazione, con le lettere dell'alfabeto, ebraico ovviamente. Cosa vuol dire che Dio ha creato con le lettere dell'alfabeto? Guardate che è molto profonda questa affermazione, perché dice che se Dio ha creato tutto con la parola, e le parole dell'alfabeto ebraico, vuol dire che la creazione è intelligibile. Cioè nel momento in cui tu conosci quella parola potrai leggere la creazione. Cioè la creazione non è insensata, la creazione ha un senso, perché? Perché ha il senso della parola, e se tu conosci quella parola comprenderai la creazione, comprenderai il mondo, per te non è più un assurdo il mondo. Noi possiamo essere gli interpreti della realtà. E se conosciamo la parola di Dio, veramente, allora nulla ci sarà oscuro. Perché tutto è stato creato con la sua parola. Ecco perché l'ignoranza della parola, l'ignoranza del Vangelo è ignorare anche il mondo. E non capiamo più in che mondo viviamo. Ma che senso ha? Quante volte si dice, no? Si sente dire, ma che senso ha? Ha un senso, tutto. Tutto ha un senso perché tutto è scaturito dalla sua parola. Ora, se tutto è scaturito dall'amore, porterà l'impronta dell'amore. E l'amore non è insensato. Soprattutto l'amore ha un destino, ha una destinazione. La nostra creazione non sta andando verso la fine, ma verso il fine, che è Cristo. Ed è molto diverso. Non sta andando verso il 12-12-12. Quando era il 21? Beh, 12, sì. Il 21-12-12. Ma sta andando verso il fine che è Cristo, che è il fine, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine di tutto. E la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Ecco qui per la prima volta, e avremo modo di conoscerlo continuamente durante tutto l'anno, in questi anni su Giovanni, Giovanni userà tantissimi termini polisemici, con più significanti. Cioè Giovanni dice delle cose che possono avere più significanti, ma lo fa apposta. Perché dice... La parola ha un senso, in qualche modo, no? Quindi bisogna conoscere un po' il vocabolario anche di Giovanni. E Giovanni qua dice, la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Quindi dice, la parola è la luce. Quindi in lui era la vita, nel verbo, nella parola c'è la vita. La vita è la luce degli uomini. Ora la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Vedete, tutto un collegamento. Cosa vuole dire? Beh, innanzitutto che la luce è venuta a visitarci. Ora, la luce nelle tenebre cosa fa? Splende. Guardate che è una cosa molto bella questa, è molto importante. Un esempio che ho già fatto, lo rifaccio. Se noi creassimo la tenebra qua dentro, proprio buio, 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 e introduciamo una piccola candela accesa, la tenebra non spegnerà mai quella candela. Non ha il potere di spegnere una candela, la tenebra. Ma la luce di illuminare la tenebra, sì. Il male, è per Giovanni della tenebra, il male del mondo. Il male, per quanto male, non è mai forte come il bene. Il male non potrà mai spegnere il bene potrà sempre illuminare il male. Cristo era la luce, le tenebre hanno voluto spegnerla, questa luce, ma non hanno spento Cristo. Anzi, ne sono state illuminate. Infatti, con la morte di Cristo è venuta la vita ai suoi assassini. L'amore non può morire. L'amore, per quanta tenebre si scaglia contro, l'amore sarà sempre più forte della morte, della tenebra. Per questo che dice, la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta, non l'hanno afferrata, ma ne sono state illuminate. Secondo significato, ma le tenebre non l'hanno vinta. Qui viene usato un termine greco che vuol dire sia vincere, come usa la CEI nel 2008, ma vuol dire anche afferrata. Non l'hanno afferrata. Cioè, la luce è venuta nel mondo tenebroso e continua a venire, e continua a essere presente, ma le tenebre non l'hanno presa, non l'hanno afferrata. Nel senso, non l'hanno accolta in qualche modo. Perché? Perché l'amore non fa violenza, la luce non fa violenza, la luce non abbagna, la vera luce. Allora, e qui il dramma, e Giovanni userà molto questo gioco, no? Questo dramma è venuto alla luce, le tenebre hanno voluto, in una parte hanno voluto catturarla, ma sono stati catturati dalla luce, perché l'amore non può essere sconfitto. Dall'altra non l'hanno compreso, non si sono accorti che era la vita. Poi col capitolo 6, col versetto 6, sembra soltanto che l'Evangelista Giovanni interrompa di brutto, ex abrutto, il nostro prologo per introdurre la figura di Giovanni il Battista. E dice, ma, e noi diciamo, ma che senso ha interrompere? Ha un senso. E il versetto dice questo, 6:8. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni Battista. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. La figura di Giovanni Battista è una figura molto complessa, molto importante per Giovanni, l'evangelista, non confondiamole, uno è l'evangelista, uno è Giovanni Battista, il precursore. Noi vogliamo soltanto dire una cosa, perché non possiamo fermarci su Giovanni il Battista. Giovanni è il testimone, ha come compito di testimoniare la luce. Ma cosa vuol dire testimoniare? Chi era il testimone? Il testimone è chi ricorda la parola. Il testimone ha il compito di ricordare la parola e di comunicare la parola che ha ricordato. Testimoniare vuol dire ricordare etimologicamente vuol dire portare nel cuore, cor cordis, cuore, ricordare, portare nel cuore, far entrare nel cuore. Quindi il testimone è colui che, vedete il discorso dell'inizio, si è lasciato, ha accolto la parola, il suo cuore ne è stato impregnato, cuore, e lo testimone, la dice la parola, ma l'amore non si può dire, l'amore la si vive. L'altra cosa importante, l'amore non si dice a parole, solo noi riusciamo ancora a fare catechismo cercando di comunicare a parole l'amore. L'amore si testimonia, cioè l'amore si vive. Quindi Giovanni Battista è l'esempio che Giovanni tira in ballo in qualche modo per dire: Giovanni era colui che si è lasciato raggiungere la parola, ascoltandolo il suo cuore si è illuminato e poi cosa ha fatto? Ha vissuto l'amore ricevuto, l'ha vissuto, l'ha testimoniato, l'ha detto, ma l'amore non si dice a parole, l'amore lo si vive. Due innamorati lo sanno e lo sapete bene se siete innamorati. Vai a dire all'altro io ti amo, dimostrami con la vita che mi ami. Uno può anche tacere, ma dice con la vita, l'amore. L'amore va comunicato con l'esistenza, con atti concreti. Giovanni Battista ha comunicato concretamente l'amore ricevuto? Sì, fino a che punto? Fino a dare la vita, per l'amore. È morto, decapitato. Gesù morirà, crocifisso. E così via. Tutti i suoi testimoni, gli apostoli, i martiri. E il cristiano è chiamato a dare la vita. Perché? Perché dice l'amore ricevuto, ma non lo dice a parole. No? Giovanni che dice, non amate a parole, ma con i fatti e la verità. Altra cosa importante di questi versetti, che la testimonianza deve essere della luce. Giovanni testimonia la luce. diffidate sempre di chi si sente illuminato. E purtroppo ci sono persone illuminate che pensano di essere la luce. Perché se uno pensa di essere la luce, illuminare gli altri, è il momento buono che ti frega. Perché noi siamo testimoni di una verità altra, di una luce altra. Siamo fatti per risplendere di una luce altra, non la nostra. E quando anche in nome del Vangelo vogliamo portare la nostra luce, noi facciamo ideologia. E quante morti abbiamo perpetrato in nome dell'ideologia cristiana, in nome di Dio. Chi crede di essere la luce è tenebra. Ricordare la verità, e la verità non me la sono inventata io. Noi siamo testimoni di una verità che ci è stata data. Quando uno vuole dire la sua verità, dice la bugia, perché non dire la verità è dire bugia. Bene, io vi proporrei di fare un po' di pausa, perché è più di un'ora che siamo qua dentro. Se riusciamo a essere alle 11 qua, facciamo la seconda parte, ok?